Sì, buonasera. Buonasera, provo, anche perché poi mi tocchi, di dire innanzitutto chi è Gaetano Satereale. Molti lo conoscono, molti meno. Che cosa racconta questo suo libro? Perché questo libro è intriso di molta amarezza? Dove è giustificata questa amarezza e dove secondo me lo è meno? E quindi in modo tale da fare una vera presentazione e discussione del libro. Gaetano Satereale è sostanzialmente un sindacalista, la sua storia ha fatto prevalentemente il sindacalista, e poi è stato per 10 anni sindaco di Ferrara, ferrarese, ha cominciato la sua esperienza sindacale, quella sostanziale, da segretario dei chimici di Ferrara. Al tempo a Ferrara c'era un'area industriale con un grande petrolchimico che occupava nei tempi più importanti 5.000 persone, voi potete capire che è una realtà piccola, in fondo tutto sommato di abitanti come Ferrara Comune, Ferrara Provincia, avere un complesso industriale di queste dimensioni. E lì Gaetano ha fatto le sue esperienze di lavoro. Pian piano da Ferrara ha avuto incarichi regionali in Emilia Romagna, poi è venuto a Roma, è sempre stato molto amico di Sergio Cofferati, anche Sergio Cofferati è stato prima al Pirelli, chimici di Milano, poi chimici nazionale. Dai chimici, adesso non ricordo se prima o dopo è passato in CGL, poi è andato nella segreteria nazionale della FIOM, è uno di quei segretari nazionali della FIOM che combatté una battaglia riformista, se si può usare questo termine. Erano 4 moschettieri, persero, ma come spesso capita nella storia, uno dei 4 moschettieri è diventato ministro del lavoro, il secondo moschettiere è diventato sindaco di Ferrara, la terza moschettiere è diventata segretaria generale della CGL, il 4° moschettiere ha deciso di fare un'altra attività, ma svolge un lavoro molto prezioso al Ministero delle Attività Produttive, perché sostanzialmente per conto dei ministri che cambiano, dei governi che cambiano, è quello con cui facciamo quasi tutte le vertenze di lavoro delle riorganizzazioni industriali. Poi a un certo punto in questa attività chiedono a Gaetano di candidarsi al sindaco di Ferrara. Io non so, perché non gliel'ho neanche mai chiesto, forse se gliel'ho chiesto non mi ricordo, perché gli chiedono di fare il sindaco di Ferrara. Secondo me per 2 motivi, perché un vero ferrarese, una personalità anche di rilievo nazionale nel campo sindacale, perché il segretario della federazione del partito di Ferrara era una persona che lo stimava molto, probabilmente perché c'era bisogno di un rinnovamento nella politica amministrativa ferrarese. E improvvisamente, rapidamente, Gaetano lascia il suo incarico con il CGL al tempo e poi candida a sindaco di Ferrara, viene eletto credo con il 55% la prima volta e grosso modo credo anche la seconda volta con il 55%. Terminata l'esperienza di sindaco, capita a lui una cosa rarissima: normalmente c'è una specie di cursus honorum in Emilia Romagna. Chi fa il sindaco di solito poi va a fare il consigliere regionale, l'assessore regionale, il presidente della regione, il parlamentare. Fatto è che nessuno offre nulla a Gaetano. Da qui forse anche un rapporto con l'amarezza del libro e le sue battaglie fatte. E lo chiamiamo in CGL. Perché in realtà la CGL si può dire di tutto. Ma Gaetano potrà confermare non il fatto che restiamo una straordinaria comunità, che non lascia indietro nessuno, che non considera le persone che hanno lavorato per la CGL, per i suoi valori, per i suoi ideali, come altro da sé. E oggi Gaetano, rientrato in CGL, svolge una funzione davvero molto, molto importante, perché sostanzialmente è il capo della segreteria del segretario generale, quindi è la persona che ha più stretto contatto con Susanna e che quindi anche in ragione di questa sua esperienza ha un ruolo molto, molto, molto delicato e anche molto. Questo è Gaetano Satereale. Che cosa racconta il libro? Racconta attraverso degli episodi, degli aneddoti, dei passaggi simbolici, 10 anni di esperienza da sindaco. Li racconta nei momenti positivi, li racconta nei momenti difficili che ci sono stati, ed è sostanzialmente la memoria di un sindaco che ha fatto il massimo per la propria città, per la propria comunità, con grande serietà, con grande competenza, con grande onestà. Cosa colpisce del libro? Ho detto l'amarezza che c'è. L'amarezza nasce dal fatto che, appunto perché Gaetano ha fatto il sindaco con queste caratteristiche, si è dovuto scontrare con una dimensione del potere locale e degli interessi locali molto a volte molto pesante, a volte anche molto chiusa. Noi ci lamentiamo della politica nazionale, dicevo prima, ma la politica locale spesso è fatta ancora di persone di interessi ancora più pesanti, di respiro corto. Noi immaginiamo sempre un servizio alto della politica, ma in realtà la politica è fatta davvero, come dovrei dire una volta, vi ricordate quell'espressione del vino formica, molto pesante, molto dura, ma è così, lacrime, sangue, merda, cioè è proprio un rapporto complesso con l'insieme dei poteri. E lui si scontra con i poteri consolidati, che in una città come quella di Ferrara vuol dire ad esempio il sistema delle cooperative, nell'aggiudicazione degli appalti, nelle scelte urbanistiche, nei modelli di sviluppo della città. E naturalmente in un modello che per tanti decenni è stato chiuso, un sindaco che prova a fare le proprie scelte in autonomia si scontra con questi poteri. E nel libro voi troverete raccontata una parte di questi scontri pesanti, anche perché nel mondo cooperativo a Ferrara c'era una delle più grandi cooperative, poi ebbe una fine un po' sciagurata, un po' disgraziata, col suo presidente inquisito, eccetera, ma questo conferma, diciamo, come con un vero scontro si trattasse, come Gaetano fosse dalla parte della ragione. Così come ci sono altri aspetti nella storia della sindacatura di Gaetano che colpiscono, anche con aneddoti curiosi, quando anche non abbiano dei risvolti tragici. Io ne voglio ricordare due: la vicenda della piena del Po che passava accanto a Ferrara. Ci fu un anno del 2000 in cui ci fu questa piena enorme, e a un certo punto da Roma decisero che bisognava far saltare il ponte della ferrovia sul Po. E Gaetano si preoccupò tra i soldi, credo, perché aveva chiaramente definito che se si faceva saltare quel ponte sul Po, tutte le comunicazioni tra il nord e il Veneto venivano a mancare. E allora ha ingaggiato una battaglia, aiutato in questo dall'attuale amministratore delegato delle ferrovie Moretti, e malgrado l'opinione contraria del Ministero degli Interni del tempo, credo fosse centro-sinistra al governo,
cioè bianco,
riuscirono a trovare una soluzione. Forse ve la ricorderete, perché lì per lì neanche io la ricordavo, poi leggendo invece me la sono ricordata. Ebbero l'idea geniale di alzare il ponte, e lavorando di notte e di giorno riuscirono, proprio mentre arrivava la piena del fiume, ad alzare il ponte, passata la piena, a rimetterlo giù, il traffico bloccato per un giorno, una notte, e immediatamente riprese. Così come un'altra cosa buffa a proposito degli interessi e la storia, ho chiesto conferma se fosse vera, perché è davvero molto, molto ridicola, ma quella dei mattoni della piazza centrale di Ferrara. Ferrara è una città stupenda, per chi c'è stato la conosce, ci sono stati fatti dei lavori di decoro urbano e di abbellimento urbano, molti dovuti a lui, straordinario. E lui a un certo punto si accorge che i mattoni di fornace che erano stati usati per pavimentare il centro storico in realtà non reggevano al gelo. E pur avendo chiesto a chi li faceva e chi li aveva ordinati se erano in conformità col fatto che Ferrara, come sappiamo, è una città fredda, e avendo avuto risposta, si accorgeva mese dopo mese che in realtà tutti i mattoni si erano rotti, tutti, con le polemiche che potete immaginare in una piccola città, quando tu, una città che tiene alla bellezza dei suoi movimenti e delle sue piazze, un sindaco che dice abbiamo abbellito la città e dopo 3 mesi bisogna buttare via tutta la pavimentazione, voi vi rendete conto anche il danno per il turismo, per gli interessi, eccetera. Eppure così, a proposito delle miserie, delle incompetenze con cui un sindaco si scontra, è passato lui dalla parte del torto, lui che aveva ragione. Perché lui non era convinto che fosse una prova di tenuta del genere, ma tutti gli dicono no, tranquillo.
Con i certificati.
Con i certificati, con gli esperti, quindi non... E anche questo suppongo faccia parte, diciamo, delle tante facce di questa, della vita di un amministratore locale. Poi penso, e questo giustifica gran parte dell'amarezza di cui parlavo prima, perché insomma c'è quasi una solitudine di un sindaco rispetto a tanti interessi e a tante forze che non agiscono per il bene comune. Poi io penso che a volte sia un po' esagerato, perché poi tutto sommato, proprio perché si è scontrato con questi interessi, quella città è stata ben amministrata, tante cose si sono fatte. Io ricordo in modo particolare, per esserci stato insieme con Gaetano, invitato da Gaetano, grandissima mostra al Palazzo dei Diamanti di Firenze. Oppure la presenza di Abate, una presenza prestigiosa, cioè Ferrara ha vissuto una stagione di altissimo livello, nazionale, dove le sue mostre erano le mostre più importanti che si facevano in Italia e dove la presenza di Abbado rappresentava, per chi amava la lirica o la sinfonia, un riferimento indiscutibile. Ferrara diventò una delle grandi capitali culturali d'Italia. A mia memoria, però qui forse mi puoi aiutare tu, dopo la sua sindacatura a me sembra che sia un po' decaduta, onestamente. Cioè, pur restando una bella città, ma quella forza, quell'afflato, secondo me in qualche misura si è persa. Questo è il racconto del libro. Il libro poi parte da una premessa politica, perché c'è anche grande amarezza politica, oltre le difficoltà incontrate. E che cioè, se per Gaetano la riforma dell'elezione diretta dei sindaci abbia rappresentato probabilmente l'innovazione istituzionale più rilevante che il sistema politico italiano ha avuto negli ultimi decenni. E io credo che questo rappresenti il vero. Il voto diretto, il conferimento al sindaco di un potere enorme, non è più come una volta, vi ricordate, che il consiglio eleggeva il sindaco rispondeva al consiglio, oggi il sindaco ha sostanzialmente pieni poteri. Questo ha rappresentato una grande forza nel governo delle città, ma naturalmente ha rappresentato anche una simmetria in un sistema che invece è rimasto per il resto assolutamente fino a se stesso. La stesso limite ai mandati di un sindaco che ha un mandato popolare così forte ovviamente va circoscritto nel tempo, perché se tu hai un sindaco dai pieni poteri è giusto che li eserciti per un tempo limitato. In fondo il presidente degli Stati Uniti d'America, cioè l'uomo più importante al mondo, eletto direttamente dai cittadini, non resta in carico per più di 2 mandati. Ma accanto al sindaco invece il mondo è rimasto quello di prima, anzi in alcuni casi è addirittura peggiorato. Governatori, anzi presidenti di regioni che restano 4-5 legislature, uomini politici del centro, in Parlamento, nelle istituzioni che ritroviamo a ogni stormir di fronda, cioè c'è qualche cosa di asimmetrico in questa realtà fortissima che dal basso ha dato tante prove, e questa realtà è mutabile, sia in periferia per la verità, sia nel centro, con quello che poi giudico uno dei veri problemi che abbiamo nel ricambio delle classi dirigenti e nell'esperienza anche delle competenze per chi ha responsabilità pubbliche, che chi ha misurato competenze vere nel governo delle città, a differenza di quasi tutti i paesi al mondo, non ha mai avuto un riconoscimento di ruolo a livello nazionale. Con esclusione di Roma, ma Roma è davvero un caso a sé, intendo dire dei sindaci di Roma, con l'esclusione dei sindaci di Roma, onestamente, nelle esperienze di altri grandi sindaci, nelle esperienze di bravissimi amministratori locali, sono mai riusciti ad avere. Io ricordo, qui porto proprio la mia, che quando Prodi fece il suo governo, quello del 2006, a me colpì perché che non si riuscì a mettere negli incarichi ministeriali persone che provenienti da regioni o comuni avevano dato prova di sé. Io ricordo in modo particolare per la sanità, non riuscivo a capire perché noi avevamo due bravissimi assessori alla sanità, uno in Emilia e uno in Toscana. Non si capiva perché. No, poi alla fine fecero ancora un'altra scelta. Però non riuscivo io a capire, sto parlando. Se amministrare la sanità oggi vuol dire fare i conti con le regioni, con i problemi che ci sono, se abbiamo amministratori regionali giudicati tra i più bravi in quel campo, che cosa fa un sistema politico funzionale? Prende il meglio di questa esperienza e la porta a Roma, non la confina in Toscana e in Emilia. Poi per caso quell'assessore alla sanità è diventato presidente della regione Toscana, ma lo voglio dire per dire come dovrebbe funzionare questo interscambio. Un'altra personalità chiamparina, ma ne potrei citare, cioè esperienze che si consumano nel territorio e finiscono là e si smarriscono. Ma la politica vive di queste competenze, cioè vive di queste buone pratiche, non di equilibri tra i gruppi di potere, cioè deve vivere per forza con il meglio delle esperienze, perché se il meglio delle esperienze si consuma nel territorio e non viene a Roma cosa resta? Svuotata di competenze. E le competenze che tu fai in periferia, tu invece devi riuscire a portarle a Roma, così come, capisco. Nella stessa logica c'è questa disgraziata legge elettorale. Io ogni tanto mi chiedo, ma seriamente, ma questi che sono stati eletti a 30 anni in Parlamento senza avere né arte né parte, ma cosa faranno nella vita? Quando finiranno il loro mandato parlamentare? Quando sono stati catapultati? Ma che vite costruiranno? Ma adesso, questo lo capisco anch'io, ma mentre una volta partivi dalle esperienze in basso, Se le facevi bene crescevi, arrivavi al Parlamento come scelta selezionata dei migliori che si erano affermati nei territori, non come quelli che sono più vicini a quelli che decidono, cioè si rovescia il mondo. E per questo allora, tra il rifiuto della competenza che in un'amministrazione locale c'è e la scelta, e stiamo parlando del Parlamento, che si fa rovesciando, si crea un cortocircuito in cui, se oggi io dico che il Parlamento italiano è uno dei parlamenti che ha meno competenze nella storia delle legislature italiane, io credo che sia assolutamente indubitabile. Noi abbiamo metà dei parlamentari che non sa quello di cui si discute nelle commissioni in Parlamento. E allora il discredito della politica, un po' di antipolitica, nasce anche dal fatto che non ci si trova di fronte a una valorizzazione delle competenze. Non sto facendo in questo ragionamento un problema di destra, sto facendo un ragionamento perché così dovrebbe funzionare per una parte e per l'altra parte. Naturalmente noi teniamo più una parte e quindi ci dispiace di più se quella parte non riesce a fare le cose che bisognerebbe.